arriviamo così al 2012 con il decreto legge numero 1 del 2012 del 24 gennaio, convertito poi con modificazioni nella legge, nella legge 273 del marzo del 2012, che fondamentalmente apporta delle modifiche molto rilevanti in ambito professionale. Queste modifiche hanno riguardato l'abrogazione delle tariffe professionali, l'obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, la riduzione del tirocinio o l'anticipazione del suo svolgimento ai fini dell'iscrizione all'albo professionale. Tutto questo era, diciamo così, frutto di quella ondata di liberalizzazione e di sviluppo della concorrenza che a mente del legislatore dell'epoca continuava a non caratterizzare, diciamo così, le attività professionali e il mondo professionale in generale. Quindi gli obiettivi che si era posto il legislatore con questa innovazione erano quelli di rendere libera la contrattazione tra professionista e cliente nel determinare il compenso dovuto per svolgere l'attività e favorire in tal senso anche la concorrenza tra i professionisti, abbassando naturalmente il prezzo per gli utenti. Tutelare l'utenza incentivando la trasparenza, obbligo del preventivo, e facilitare l'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. Ecco che queste norme abrogate, in particolare quello che riguarda il tema delle tariffe, anche le disposizioni, che è stato precisato che venivano abrogate anche le disposizioni vigenti all'epoca, che per la determinazione del compenso rinviavano alle tariffe, quindi le tariffe delle professioni regolamentate. Quindi c'è stata nel 2012 una vera e propria rivoluzione nell'ambito, diciamo così, delle tariffe professionali, quindi della vita stessa di molti professionisti. Queste ultime disposizioni, diciamo, abrogate hanno operato, però c'è una importante considerazione da fare, hanno operato solo rispetto al rinvio alla tariffa, ma non anche alla restante parte dell'ordinamento professionale. Quindi tra le disposizioni che richiamano in qualche modo le tariffe ormai abrogate ci sono sicuramente l'articolo 2225, ai sensi del quale se il corrispettivo non è stabilito dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è stabilito direttamente dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. E c'è anche poi il rinvio all'articolo 2233, dove si dice che in mancanza di determinazione del compenso a opera delle parti di ricorso alla tariffa usi supplisce il giudice. Cioè questi due, diciamo così, rinvii restano assolutamente, diciamo, validi. Quello che veniva, diciamo, in qualche modo in maniera chiara e inequivocabile abrogato era il rinvio alle tariffe minime. Questa innovazione fu presentata all'opinione pubblica come una delle grandi innovazioni del decreto liberalizzazioni, ma se vogliamo anche in questo caso si fece un'opera, come purtroppo spesso accade, più di facciata che di sostanza, in quanto il vero e proprio scardinamento del sistema tariffario nel nostro paese era già avvenuto nel 2006 con il decreto Bersani. Dire che vengono abrogate del tutto le tariffe non è molto diverso dalla situazione reale, che non prevedeva l'applicazione delle tariffe minime e quindi di conseguenza nel 99% dei casi non prevedeva affatto l'applicazione delle tariffe, se non in casi diciamo, specifici, paradossalmente proprio nei casi in cui il compenso veniva determinato in sede giudiziale, cioè per prestazioni rese all'autorità giudiziaria e limitatamente a quelle parti di attività professionale che non erano già disciplinate in tema di compensi da specifici provvedimenti normativi di fonte ministeriale. Quindi diciamo che un approccio probabilmente più serio alla reale stimolo alla crescita economica, all'incremento della concorrenza, doveva seguire uno studio un po' più accurato per capire dove si potevano annidare maggiormente quelle frizioni e quei gangli che impedivano realmente lo sviluppo di una seria, di una vera concorrenza per i servizi professionali. Diciamo che alla fine uno dei paradossi era appunto quello che, oltre ai minimi tariffari, venivano anche aboliti i massimi, quindi il professionista ha potuto, in questo senso, rispetto già alla Bersani, pattuire qualunque livello di compenso del cliente, sempre che fosse adeguato all'importanza dell'opera. Poi, fatto il passo importante, cioè l'abolizione completa, l'abrogazione delle tariffe, il governo si trovò e si in difficoltà, perché si rese immediatamente conto che ci voleva qualcosa con cui sostituire un sistema che, per quanto datato, per quanto secondo il governo non concorrenziale, che potesse, dicevo, sostituire un metodo per stabilire il giusto compenso del professionista. Detto in altri termini, come poteva anche lo stesso giudice, che poi veniva chiamato in teoria sempre più spesso a sindacare e a delibare sull'ammontare, sul quantum di un compenso, come lo stesso giudice, dicevo, avrebbe potuto dare un contributo, stabilire, scrivere una sentenza, stabilire il corrispettivo di un professionista, se non c'era più alcuna tariffa a cui fare riferimento. Ed ecco che le tariffe, che possiamo usare questa espressione, diciamo così, non tecnica, uscirono dalla finestra, uscirono dalla porta, ecco che i parametri rientrano dalla finestra. Ci fu soltanto questo, diciamo così, cambio nominalistico da tariffe a parametri, e il Ministero, nel giro di, come vedremo poi più avanti, ne parleremo diffusamente, nel giro di qualche mese, in 8 mesi in particolare, perché entrò in vigore nell'agosto del 2012, emanò un decreto contenente i parametri giudiziali per la determinazione del compenso dei professionisti. In un unico provvedimento, in buona sostanza, furono riassunte le caratteristiche delle singole professioni regolamentate e i relativi parametri economici per determinare il compenso in sede giudiziale. Diciamo che anche questa modifica creò appunto dei problemi applicativi molto importanti. Intanto quello in cui era la stessa autorità giudiziaria a dover stabilire l'entità del compenso dei professionisti, e poi anche quella in cui il giudice doveva stabilire quale fosse l'ammontare degli onorari legali che la parte vittoriosa in un processo può recuperare sulla parte soccombente. Questo era un caso anche abbastanza delicato, perché non si poteva rimettere alla determinazione, all'accordo tra le parti, la determinazione del giudice. Perché? Perché se la parte, immaginiamo, vincente in un giudizio contro un'assicurazione, in maniera strumentale prevede un compenso molto elevato per il difensore, ben sapendo che dall'altra parte c'è una compagnia assicurativa chiaramente solvibile, avrebbe in questa maniera, cioè facendo riferimento anche dando prevalenza all'accordo tra le parti per determinare il compenso, dicevo, avrebbe in questo caso il giudice dovuto liquidare questa somma esorbitante in capo alla parte soccombente. Bene, così non fu, perché così non poteva essere, perché anche in quel caso il giudice doveva avere i parametri per stabilire quanto a quanto ammontasse la parte relativa alle, insomma, agli onorari legali della parte soccombente, e che la parte soccombente avrebbe dovuto risarcire alla parte vittoriosa. Altro caso è quello in cui, non essendo stato previamente convenuto dalle parti il compenso, il professionista abbia prestato comunque l'opera a favore del cliente. Quindi in quella ipotesi, che purtroppo è anche abbastanza, è stata ed è ancora molto diffusa, cioè si inizia a svolgere un'attività professionale senza mettersi d'accordo, in corso d'opera o al termine dell'attività professionale non si trova l'accordo economico, non ci sono le tariffe professionali di riferimento, e ci deve essere qualcuno, leggi, il giudice, che deve determinarle sulla base di un qualche, appunto, sistema, che poi, come vi avevo anticipato, saranno appunto i parametri. Quindi in buona sostanza questa è anche un po' la riprova che non è bastato cavalcare in maniera, possiamo dire, furiosa quell'onda di liberalismo spinto, di concorrenzialità senza regole, a quel punto veramente senza regole, per andare incontro a generiche esigenze di rinnovamento del mondo professionale. Si sarebbe forse potuto fare un lavoro molto più opportuno, molto più tecnico e molto più coerente se si fossero analizzati per bene prima i problemi che interessavano e che purtroppo ancora oggi interessano il mondo professionale, anche in relazione alla capacità di produrre compensi di un certo livello, tali quei compensi sì da assicurare la famosa esistenza libera e dignitosa di cui all'articolo 36 della Costituzione.